teste di tartaruga, testuggine, infeste sotto la luna, distruggermi testa.
E sulle parole di Cranio Randaggio continuiamo a parlare della questione ambientale e continuiamo a farlo cercando un po' di dar voce, di dar spazio non soltanto ai giovani di questa città, ma anche un po' a gli studenti e le studentesse delle università italiane. Poco fa parlavamo, no, di quel ragazzo del liceo Albertelli che è stato fermato semplicemente perché calava uno striscione, perché si sentiva parte di questo piccolo movimento che si sta iniziando a muovere, e parlavamo anche della presenza del ministro Costa alla facoltà di ingegneria, fra l'altro proprio là dietro, essendo a San Pietro in Vincoli, e per fortuna appunto che ci sta quel nostro ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare a darci un po' quella che sarà la retta via per lavorare sulla questione del clima, tant'è che appunto siamo in corrispondenza con uno studente proprio della facoltà di ingegneria, all'interno della quale è stata organizzata questa conferenza dal nome Ambiente ed Energia, la rivoluzione iniziata dall'uomo, e ci sembra appunto interessante dare proprio voce a uno studente di quella facoltà che un po' ci raccontasse il lavoro che svolgono all'interno appunto della facoltà, dell'università, e di un po' un modo diverso, che sicuramente è diverso da quello del ministro Costa, di vedere un'analisi critica rispetto all'inquinamento ambientale. Ci senti?
Sì, ci sono.
Appunto, ci vuoi un po' riportare come state lavorando, un po' quello che è il dibattito che negli ultimi mesi si è aperto all'interno della facoltà, essendo proprio una facoltà che al suo interno ospita corsi di laurea come ad esempio energie rinnovabili, insomma studi riguardo all'energia, allo sfruttamento, all'utilizzo dei territori eccetera. Quindi ci vuoi un po' dire come va il dibattito nella vostra...
Sì. Allora, io sono Francesco, studio ingegneria energetica alla Sapienza. Allora, guarda, secondo me la questione ambientale, diciamo, anche, diciamo, visto gli ultimi eventi, le ultime manifestazioni che ci sono state anche a Roma e in tutto il mondo, sta diventando un argomento veramente di tutti. Cioè, ne dobbiamo parlare tutti, lo dobbiamo affrontare tutti insieme, non soltanto chi, diciamo, lo studia o chi vi lavora. E infatti su questo ci siamo interrogati già da settembre, da ottobre, con il collettivo di ingegneria e con gli altri collettivi, perché è necessario, insomma, avviare dei discorsi, anche delle politiche all'interno della Sapienza. Per esempio, abbiamo fatto a novembre un evento contro l'uso della plastica monouso a nome di collettivo di ingegneria insieme a un'associazione ambientalista che è Mare Vivo. Poi, diciamo, questa campagna si è un po' fermata perché volevamo portare una raccolta differenziata efficiente all'interno di San Pietro in Vincoli, che è la sede distaccata nostra, però non è stato possibile perché comunque manca, diciamo, un supporto da parte della città fuori, perché noi possiamo pure fare la raccolta differenziata all'interno dell'università, però poi se non ce le vengono a raccogliere non può andare avanti.
Certo.
Quindi, diciamo, questa si è un po' fermata, però il discorso rimane. Cioè, il discorso sull'ambiente, per esempio, io, cioè, diciamo, personalmente penso che un discorso di carattere ambientale, se si manifesta a livello di un movimento che sia globale, non sia soltanto nazionale o non sia soltanto studentesco, come potrebbero essere la base queste manifestazioni, la manifestazione che c'è stata venerdì scorso, diciamo, si può mettere un po' alle strette il sistema capitalistico, perché, cioè, lo ricordiamo, il sistema capitalistico si basa proprio sullo sfruttamento dei territori e sull'estrazione delle risorse, nonché sull'apertura dei mercati. Cioè, io vado a estrarre dove ho le risorse, ma non è detto che poi le vado ad assemblare lì, e non è per niente detto che le vado a vendere in quel territorio, no? Per esempio, sulla Terra ci sono tantissimi territori ricchi di risorse come l'Africa, che sono normalmente, diciamo, generalmente anche quelli più poveri, in cui non vengono vendute le stesse risorse che vengono vendute invece a un mercato più ricco come quello europeo o nordamericano. Quindi su questo bisogna porre l'attenzione, perché poi se si parla di diciamo, cose campate per aria, diciamo, è facile da parte di chi stiamo combattendo, diciamo, azzerare la nostra voce. Ma se si parla invece di qualcosa che ci riguarda tutti, come l'ambiente, perché il cambiamento climatico non è che lo subiamo soltanto noi, ma lo subiscono tutti, no? allora si può mettere alle strette questo sistema. Io penso questo. Poi riguardo le energie, io diciamo ho una mia visione, cioè io adesso a settembre inizierò la specialistica e studierò rinnovabili perché penso sia il futuro del pianeta, però c'è anche da dire che ci sono tante problematiche relative a questo. Adesso non so quanto tempo ho per parlarne, ma ditemi pure voi.
Sì, no, comunque quello che dicevi mi sembra molto interessante, nel senso che comunque sia oltre quella questione dell'inquinamento ambientale, oltre ad avere aspetti molto diversi, te ne citavi sicuramente uno che svolge un ruolo essenziale, che è quello rispetto alle energie rinnovabili, comunque sia la questione sul clima può riguardare sia questioni globali, quindi no, che riguardano un po' tutto il pianeta Terra, quindi soprattutto quando si parla, no, per esempio degli scienziati dell'Intergovernment Panel of Climate Change, che dicono che abbiamo solamente 12 anni per impedire che la temperatura aumenti
più. Anche perché i risultati già li stiamo vedendo, no?
Sì.
Adesso per esempio c'è molto in Europa il discorso sull'immigrazione, per esempio, che molti dicono che i toni che vengono usati siano esagerati, no? Io non penso che siano esagerati, cioè, secondo me sono al massimo sbagliati i toni. Cioè, non si può parlare di invasione, per esempio, però non si può dire che non è un fenomeno grande e immenso e difficile da gestire.
Per esempio,
se diciamo non ci limitiamo all'Europa, ma andiamo a guardare in Asia o in Africa quello che sta succedendo, e là praticamente stanno nascendo delle città da svariati milioni di persone, quando 30 anni, 40 anni prima erano dei villaggi di pescatori. Capito perché? Perché le terre non sono più ricche, non riescono più a produrre, i contadini non riescono a stare dove un tempo potevano vivere, diciamo, dignitosamente, e sono costretti a spostarsi in città, quindi sta nascendo tutto un flusso migratorio che porta dalle campagne alle città, che è ben diverso rispetto a quello che avveniva magari in Italia 50 anni fa, 60 anni fa, pure prima. Perché mentre prima uno andava alla ricerca di opportunità, adesso uno si sposta in città perché le terre non producono più, quindi è costretto a spostarsi.
Sì, poi in realtà sta questione adesso. Scusa se ti interrompo, che è interessante vedere che poi come continuamente ci si ricollega a questioni che in realtà sembrano totalmente distaccate, ma anche no, l'espropriazione dei terreni a svariati contadini in giro per il mondo, in particolare ad esempio in Africa, che sono relativi al fatto delle pratiche di neocolonialismo portate avanti da una parte dalla Cina, poi
certo,
un po'
quello
meno,
ma anche, però, anche relativo al riscaldamento globale.
È molto collegato.
La impoverisce e non produce.
Sì,
questo senza dubbio. E infatti, per esempio, su quello che riguarda le energie rinnovabili, no? Ritornando a quello che stavamo dicendo prima, queste sono molto utili nei posti in cui non c'è molto sviluppo, perché un conto è fare, diciamo, un impianto rinnovabile dove non c'è niente prima e quindi lo fai direttamente, no? Un conto è farlo per esempio in Italia, dove l'elettrificazione arriva ovunque e dove c'è proprio un sistema di distribuzione molto preciso, in cui ci sono dei centri di produzione grossi che accumulano tanta energia come le centrali e che poi distribuiscono per tutto il paese. Cioè, pensare per esempio, perché ogni tanto si leggono queste cose, no? L'Italia 100% rinnovabile, adesso francamente è un po' impossibile, cioè andrebbe ridisegnata tutta la distribuzione. Adesso bisogna capire come vogliamo orientarci in ottica di ridurre le emissioni, no? Per esempio l'Italia ha scelto la via del gas, adesso, no? Con la TAP, insomma, anche con le nuove centrali che stanno costruendo, stiamo cercando di, diciamo, rispettare i vincoli dell'accordo di Parigi, passando a una produzione energetica che utilizza maggiormente il gas, al momento che è meno inquinante rispetto al carbone e petrolio. Poi quello che per esempio si dice in molta ingegneria, anche da parte dei professori, così almeno quello che ho captato in questi anni, è che in futuro poi si deve pure prevedere, magari non so se in Italia se ci sarà la possibilità, però comunque in generale anche una riscoperta del nucleare, perché adesso in Italia c'è stata una forte campagna contro il nucleare e non ce l'abbiamo, però diciamo, dal punto di vista ambientale è una risorsa che non si può escludere, cioè non produce gas serra, non inquina, a parte le scorie radioattive che è il grosso problema del nucleare che andrà risolto nei prossimi anni, però pure questo si deve prevedere. Adesso il mondo sta un po' arretrando sul nucleare perché ancora, secondo me, ancora non è risalito dalla botta che ha preso dopo Fukushima, perché là insomma è stato un disastro senza precedenti, no?
Sì, poi questo in realtà apre anche un discorso sicuramente un po' più ampio, che noi in Italia abbiamo vissuto in maniera molto forte. Si parlava ad esempio proprio in questa settimana su Radio Onda Rossa delle lotte alla fine del Novecento che sono state portate in particolare in Italia ma anche in altre parti del mondo in opposizione al nucleare. Io penso in realtà che sia una questione un po' più delicata, sia per appunto per la storia di questo paese e anche dal punto di vista appunto un po' più scientifico. Io in linea, certo, quello che mi sento, scusami, un po' di dire in realtà è che il problema è energie rinnovabili, nucleare e qualsiasi altro, o petrolio, carbone eccetera, io penso che il problema in realtà sia sempre che nel momento in cui la produzione, diciamo così, di queste energie si avviene all'interno di un sistema che sfrutta i territori, sfrutta le persone, sfrutta lavoratori e lavoratrici, in realtà difficilmente riesce a essere una soluzione, perché come da una parte lo sfruttamento del petrolio sta impoverendo l'utilizzo, scusa, del petrolio sta impoverendo questo pianeta e sta contribuendo fortemente appunto all'inquinamento tanto dell'aria quanto ad esempio dei mari e delle terre, e questo lo vediamo non soltanto come un qualcosa che avviene quotidianamente ma anche come un qualcosa che avviene accidentalmente. Io, ecco, magari sono abbastanza giovane, chi è più grande di me se lo ricorderà meglio degli incidenti avvenuti causati da grandi navi che trasportano petrolio, che sono state magari che hanno avuto un problema e hanno disperso nell'acqua litri e litri e litri di petrolio, causando un danno non da poco. Ecco, quindi io personalmente rispetto a questa questione ritengo che, no, anche un po' più rispetto al nucleare, che in realtà comunque sia, in qualsiasi caso, se il sistema, qualsiasi dibattito più scientifico da questo punto di vista, che sicuramente è molto interessante perché ci può dare quantomeno degli spunti di riflessione interessanti, il discorso critico sia necessario da portare avanti costantemente, perché chi si serve di questo tipo di produzione energetica è un sistema a cui non interessa se il pannello solare è sostenibile, anche perché i pannelli vanno prodotti e da qualche parte vanno messi, se l'utilizzo dell'acqua come energia rinnovabile è un qualcosa di sostenibile, anche perché poi sicuramente poi tu lo sai meglio di me, ma l'acqua ha un ciclo, e nel momento in cui non viene rispettato questo ciclo, nel momento in cui l'uomo con la produzione delle industrie, con l'utilizzo nei campi per l'agricoltura o nell'allevamento, si mette in mezzo, già rende l'acqua.
Sì, ma poi c'è ancora una questione di quanto riesci a produrre con questi sistemi, no? Perché se te c'hai le condizioni climatiche adatte lo puoi fare, no? Per esempio, non so se il Costa Rica per esempio è un paese che funziona quasi al 100% rinnovabile, no? Perché lì c'hanno i vulcani, c'hanno le piogge, c'hanno il sole, c'hanno di tutto, e quindi riescono a sfruttare tutte queste risorse naturali e non devono ricorrere a carbone o insomma ai fossili in generale. In Italia invece come facciamo? Perché puoi anche mettere, non è che noi ci manca il sole, non è che ci manca il vento eccetera, però ci manca lo spazio per fare tutto ciò, non so come dire, cioè con le risorse rinnovabili non puoi accumulare tanta potenza, cioè quanti pannelli solari devi mettere per compensare quello che ti dà una centrale a carbone?
Sì.
Per esempio c'è sta la centrale a carbone di Civitavecchia che è da quasi da 1980 megawatt e produce praticamente quanto due volte per esempio l'Uganda, che è un paese in Africa che funziona soprattutto con gli con la risorsa idroelettrica, quindi con l'acqua. Okay. Allora, capito, come fai a sostituire queste centrali ora come ora, che sono ben inserite in un sistema di distribuzione elettrica, con un altro tipo di fonte? Per questo, capito, il nucleare può essere utile per i paesi europei, perché comunque quello non immette CO2 semplicemente funzionando, ma poi soprattutto non distrugge il pianeta, perché per esempio appunto la centrale di Civitavecchia va col carbone che viene prelevato dall'Amazzonia tutti i giorni, no? Quindi magari possiamo anche mettere tutti i sistemi di filtraggio che vogliamo e dire che il carbone che brucia nella centrale di Civitavecchia mette poca CO2 in aria, però poi quanta CO2 hai messo in atmosfera semplicemente estraendo il carbone, quindi disboscando una foresta o portandolo qua con le navi, no? Anche queste sono le domande che uno si deve porre, perché va vista tutta il ciclo vitale della risorsa.
Sì, no,
il carbone,
certo,
inquina tanto perché devi distruggere una foresta per prenderlo.
Sì, no, tutto questo è valido. Poi la questione che dici tu sul nucleare, diciamo, è comunque complicata. Come dicevi tu, ci rimane il problema delle scorie, che finché non viene trovato un sistema di smaltimento di esse, diciamo, si crea anche un mercato, no, dietro allo smaltimento delle scorie, perché ci sono quei paesi che si possono permettere di farlo, come gli Stati Uniti, e poi sostanzialmente, diciamo, vendono la loro capacità di smaltirli, e capacità di smaltirli si intende sostanzialmente seppellirli nel deserto, agli altri paesi che poi appunto gli pagano per questo servizio. E poi rimane anche il paese, la questione dello spazio. Sempre tu dicevi tu, ma diciamo una centrale nucleare comunque necessita di spazio, e certamente non siamo ancora in un periodo anche storico in cui dal punto di vista della sicurezza una centrale nucleare è ancora all'avanguardia, diciamo, anche perché poi ricordiamo sempre che...
Oddio, però aspetta, cioè, diciamo, rispetto, allora, dal punto di vista della sicurezza in realtà sono fatti in grosso, c'è tantissimi passi in avanti sul nucleare, è più il discorso legato alle scorie, però anche quello legato alle scorie, no? Cioè, ok, sì, è un problema e deve essere risolto nei prossimi anni sicuramente. Però è più un problema le scorie che ti dà il nucleare, oppure è più un problema il gas serra o l'inquinamento che ti dà una centrale a carbon fossile? Perché poi quello devi vedere, no? Cioè, alla fine il cambiamento va fatto adesso, perché appunto anche secondo i documenti scientifici non ci abbiamo tempo per pensare, non ci abbiamo così tanto tempo per decidere qual è la strada da prendere. Va fatto un cambiamento, e il cambiamento deve essere volto a ridurre le emissioni di CO2 sicuramente.
Sì, ti ringraziamo, perché abbiamo anche un'altra corrispondenza.
Ok, infatti non sapevo quanto tempo c'è, no, per parlare, perché noi ci potrei parlare pure tutto il giorno.
Certo. Ti ringraziamo, e sì, appunto poi prossimamente magari continuiamo questo, insomma, un po' questo dibattito. Grazie.
Dai, grazie a voi, ciao, buona giornata.
Ciao.
Adesso fra poco abbiamo un'altra corrispondenza. Io ci tenevo giusto a dire che comunque sia, tenendo sempre, prima parlavamo, no, del ruolo dei giovani rispetto alla questione climatica, e come tanto il ruolo dei giovani è importante e può rappresentare un punto di rottura, allo stesso modo dobbiamo sempre buttare un occhio dietro, quindi vedendo anche un po' alle lotte del passato. Prima si parlava di nucleare, appunto proprio in Italia ha visto negli anni 80, alla fine del secolo scorso, grossi movimenti che si sono mossi contro il nucleare. Proprio questa radio insomma ha dato voce anche a tutto ciò che è successo, proprio fra l'altro nella stessa provincia di Roma. Pensiamo che appunto sia molto importante tenere sempre d'occhio il passato, tenere sempre d'occhio le lotte che sono state portate avanti nei passati 30 anni. Allo stesso modo è pure giusto che si riaprano dei dibattiti che si pensano essere chiusi. Il nucleare sicuramente è uno di questi dibattiti che è molto interessante riaprire, anche un po' con un occhio diverso, sempre analizzandolo in modo critico, anche perché proprio per quello che dicevo poc'anzi, bisogna sempre stare un po' attenti, bisogna sempre contestualizzare un discorso che può riguardare le energie rinnovabili o meno, che può riguardare il nucleare, sicuramente analizzandolo da un punto di vista puramente scientifico ci può dare un'impressione, ci dà dei dati sulla quale possiamo basarci, ma bisogna poi sempre contestualizzare tutto, analizzarlo anche un po' in maniera critica e senza alcuna ombra di dubbio. È giusto che anche studenti e studentesse delle facoltà di ingegneria, da questo punto di vista, dicano anche un po' la propria dicano anche un po' la propria anche solo dal punto di vista più scientifico. E sicuramente la cosa più interessante è se questo dibattito si riuscisse ad aprire proprio all'interno delle facoltà di ingegneria rinnovabili, di ingegneria energetica, nucleare, eccetera. Possono essere sicuramente dei territori fertili per una discussione e un'analisi critica di queste questioni, che riaprirla pensiamo che possa essere sicuramente una interessante, poi con opinioni da questo punto di vista che
certo,
possono
essere... Da questo punto di vista è normale che poi ci sia divergenza, anche perché comunque nel momento in cui magari c'è anche unità di interessi nei confronti appunto verso la conversione ecologica in qualche maniera, poi però vanno aggiunte anche delle considerazioni anche riguardo al nucleare, anche riguardo a quello che significherebbe aprire un'industria di energia nucleare nel nostro paese, anche l'esempio della Francia, nostro vicino di confine, è abbastanza evidente da questo punto di vista. La Francia, che è il paese che in proporzione al mondo dipende di più dall'energia nucleare, ma che ha anche poi nei territori un impatto molto forte, soprattutto per quanto riguarda anche poi, al di là dei possibili incidenti, che ovviamente sono sempre la rarità, ma che sono possibili. C'è poi anche tutta la questione appunto degli appalti, della gestione appunto della costruzione di queste centrali, delle aziende che se ne occupano, e anche del giro di denaro che gira intorno a tutto questo, e dell'impatto che ha non soltanto climatico e ambientale, ma anche fisico ed economico e sociale sui relativi territori. Quindi anche questo poi sarebbe un tema di considerazione, soprattutto rendendosi conto che comunque viviamo in un paese in cui la costruzione di grandi opere in questo senso è sempre una questione molto delicata e muove sempre degli interessi sicuramente non genuini e non interessati alla conversione ecologica. Insomma, è anche il motivo per cui poi si scenderà in piazza questo sabato. Noi di questo anche parleremo dopo questa pausa. Noi stacchiamo ancora un po'. Questa è